Professore, io ve l'avevo già anticipato ieri, il professore chiedeva di poter partire con tempi insomma precisi, quindi dobbiamo mantenere questi impegni che abbiamo preso col professore, dopo è scontato che purtroppo arriveranno insomma parecchi corsisti mentre la lezione è in corso e pazienza, insomma gestiremo la cosa così. Senso. Vediamo un attimo di cosa dobbiamo parlare oggi. L'oggetto dell'incontro di oggi è beni comuni e bene comune. Ora, un tema che abbiamo scelto in accordo col professore perché sentiamo fortemente il bisogno di mettere a chiaro questa questione. Si parla tanto di bene comune, si parla tanto anche di beni comuni e se ne parla non di rado con qualche confusione fra queste due cose. Nel corso di quest'anno sono usciti anche parecchi libri su questa materia. L'altro ne abbiamo anche discussi e presentati qui in Casa della Cultura, alcuni di questi, però per l'appunto anche dentro questa discussione si avverte spesso una confusione fra questi due concetti di così rilevante importanza, e ci è sembrato allora doveroso approfittare della generosa disponibilità del professor Zamagni per cercare di mettere a fuoco alcuni elementi di chiarezza su questo punto fondamentale di discussione. Zamagni è stato nostro ospite anche l'anno scorso, ha fatto una lezione brillantissima, abbiamo ricordato con... Tutti ricordano con grandissimo piacere quelli che hanno potuto ascoltarla e quindi siamo particolarmente contenti sia qui con noi anche quest'anno e poter quindi cominciare nel merito della questione. Prego, professore.
Grazie molte. Io vi chiedo sin da ora scusa perché devo ad un certo punto assolutamente prendere il treno che mi riporterà a Bologna alle 12.10. Non posso trattenermi perché c'è una festa di famiglia. Quando si hanno quattro nipotini, questi hanno dei diritti inalienabili e quindi guai altrimenti. E no, mi dispiace perché invece mi piace, chi mi conosce sa, discutere e continuare anche in maniera informale la discussione. Ho dato a Nicoletta una bibliografia che lei provvederà forse stamattina stessa a distribuirvi, una bibliografia che è un po' cioè è sul tema che io adesso andrò a trattare, ma non è pesante come a volte gli accademici tendono a fare. Ho scelto quei titoli apparsi recentemente in alcune riviste specializzate e anche un libro che nella forma di saggio, non di testo universitario, che è uscito pochi mesi fa. Detto questo, entro allora nel merito dell'argomento che mi è stato assegnato, enunciando dapprima la tesi che poi andrò ovviamente a sviluppare. E la tesi in breve è la seguente: siamo entrati da non molti anni in una era nuova che può essere opportunamente chiamata l'era dei beni comuni. E questa è una novità, perché fino a 15, 20, 25 anni fa non era così. Non che non ci fossero i beni comuni, ma non ponevano i problemi che oggi l'assenza o l'inadeguata fornitura di beni comuni sta ponendo alle nostre società. E di fronte a questa novità res nova, qual è l'aspetto problematico? Che non disponiamo né ancora di una teoria economica dei beni comuni, tenetelo presente, so che qualche economista dice, ma dice il falso, non esiste nella letteratura economica una teoria dei beni comuni, come invece esiste la teoria economica dei beni privati, dei beni pubblici, come dopo dirò. Ma soprattutto noi non disponiamo di categorie di pensiero che ci permettano di affrontare la domanda delle domande: come si governano i beni comuni? Posto che i beni comuni siano così importanti, ed è difficile che qualcuno lo possa negare, qual è il modo di governance, per dirla all'inglese, cioè come si devono governare, secondo quale modalità? Vedremo che né la modalità privatistica né la modalità pubblicistica, che sono quelle che conosciamo, perché come ho ricordato su di esse c'è un'amplissima letteratura, basta andare in una qualsiasi biblioteca, noi non disponiamo di un pensiero orientante per l'azione per quanto riguarda la questione dei beni comuni. Allora, questa è la tesi che io adesso vado a sviluppare. Prima però è necessario un chiarimento concettuale In particolare mi preme definire la differenza tra beni privati, beni pubblici e beni comuni. Molti ancora confondono i beni pubblici con i beni comuni. Questo è un errore gravissimo, gravissimo, che non fa altro che aggravare i nostri problemi. Così come si tende a confondere i beni comuni con i beni collettivi. Volete un test di quanto ho detto? Nel 1990 la Elinor Ostrom, l'americana che poi ha avuto il premio Nobel, che è scomparsa prematuramente l'anno scorso, pubblica il suo libro famoso intitolato Governing the Commons, cioè il governo dei beni comuni. 16 anni dopo, nel 2006, Marsilio, la casa editrice, ha tradotto in italiano questo libro fondamentale. E come l'ha tradotto? Il governo dei beni collettivi. Io per curiosità chiamo il capo redattore e dico: ma perché l'avete tradotto così? Non lo sapete che beni collettivi in inglese esiste collective goods? E se la Ostrom lo chiama commons, perché voi avete... Ma dice: sa professore, se noi avessimo detto beni comuni la gente non l'avrebbe comprato, perché non sa ciò di cui si tratta. E siamo nel 2006, cioè appena 7 anni fa, quindi non secoli fa. Questo è un test significativo. Ora, un editore serio non dovrebbe fare queste cose, perché questo stravolge. Se io sono l'autore e voglio che il libro sia il governo dei beni comuni, tu non me lo puoi tradurre dicendo il governo dei beni collettivi, perché bene collettivo è altra. Questo per dire che stiamo trattando di argomenti tutto sommato nuovi, e quindi bene hanno fatto gli organizzatori di questo ciclo di seminari a dedicare una sessione a questo. Allora, il chiarimento. Un modo molto semplice per chiarire è il seguente. Se noi rappresentiamo in un grafico in ascissa il grado di escludibilità e in ordinata il grado di rivalità nel consumo, possiamo individuare 4 grosse tipologie di beni. Questa è l'area dei beni privati, perché i beni privati hanno questa caratteristica: bassa escludibilità e bassa scusate, potevo fare, ma di solito qui sono nella categoria dei beni pubblici, bassa escludibilità e bassa rivalità. Quindi l'esempio tipico di un bene pubblico è una strada, l'autostrada. Bassa escludibilità vuol dire che nessuno può escludere me dal passare per quella strada. Bassa rivalità vuol dire che il fatto che io consumi quella strada, passandoci sopra con la mia auto, non impedisce a voi di fare altrettanto. Okay? Questa è la zona invece dei beni privati, caratterizzati dunque da alta escludibilità e alta rivalità. Questa giacca è un bene privato, perché se la indosso io non la potete indossare voi, e io, se voglio, escludo voi dall'entrare in possesso. Uno me la porta via a forza, lo denuncio, come si dice in gergo. Quindi i beni privati hanno questa caratteristica, che sono rivali nel consumo. Rivale vuol dire che se lo consumo io non lo potete consumare voi, e sono altamente escludibili. Il mio appartamento è un bene privato, chiudo la porta e nessuno può entrare se non c'è la mia volontà, eccetera. Questa è la categoria dei cosiddetti beni di club, in inglese club goods, che sono bassa rivalità e alta escludibilità. L'esempio tipico, e gli americani l'hanno chiamato club apposta, perché se io non pago la mia tassa di iscrizione al club, non posso beneficiarne. Il club del tennis, il club del bridge, eccetera, ha queste caratteristiche. Una volta che io ho pagato, sono ammesso, non sono escluso. Poi, una volta entrato, io posso beneficiare dei servizi del club senza evidentemente cadere nella rivalità. Infine, questa è la zona dei beni comuni. Quindi ho preferito usare questa immagine un po' metaforica, perché rimane impressa, perché uno già da lì capisce qual è la differenza tra le diverse tipologie. Un bene comune è un bene che è non escludibile e è però alta rivalità. L'esempio tipico è quello che usò Garrett Hardin, biologo, nel 1968, quando pubblicò sulla rivista Science quel saggio che è uno dei più noti a livello mondiale, tutti lo conoscono, magari non tutti l'hanno letto, però, che è The Tragedy of Commons, la tragedia dei beni comuni, questo è il titolo. E Hardin fa l'esempio del pascolo. Il pascolo è l'esempio tipico di bene comune. Ci sono attorno a quel pascolo tanti soggetti che allevano, ad esempio, le capre o mucche, eccetera. Ognuno ha la sua proprietà privata delle mucche e le manda a pascolare. Allora, se evidentemente ognuno ha interesse ad ottenere il massimo di risultato, e quindi se questo comportamento è seguito dagli altri, il risultato qual è? Che ci sarà un eccesso nel consumo, vogliamo, dell'erba, dopodiché e chiaramente il pascolo scomparirà e quindi alla fine saranno peggio. Quindi questo succede perché il pascolo non è escludibile, tutti possono portare i propri armenti al pascolo, però è rivale perché la capacità del pascolo di ricreare quell'elemento che in questo caso è l'erba, evidentemente è limitata, richiede tempo. Oggi, questo è l'esempio classico che lo usò nel 68, ma se io oggi dovessi dire esempi importanti di beni comuni, l'ambiente è l'esempio che subito viene alla mente, l'acqua. L'acqua è un bene comune. Pensate, un altro bene comune è il territorio, il terreno, il territorio inteso come conservazione dello stesso. Un altro sono le sementi. Sapete, il problema delle sementi, noi non ce ne accorgiamo perché l'Italia è fuori, ma altri paesi, soprattutto nell'Asia e in Africa, hanno questo problema delle sementi, perché gli OGM, voi sapete quello che stanno facendo, e quindi le sementi vuol dire consentire ad un paese di riprodurre e quindi di continuare sulla via dello sviluppo, che in questo caso è agricolo. Ma soprattutto due beni comuni che oggi ci toccano da vicino sono, da un lato, la conoscenza è un bene comune, e dall'altro la fiducia generalizzata. Allora arriviamo adesso al punto che le tipicità di cui ho fatto parola dei beni comuni, dei diverse categorie di beni, ci permettono anche di capire che coi beni privati il termine che descrive la loro situazione, il loro consumo è contro, che vuol dire che io consumo questa giacca contro di voi, perché ho detto prima, se la indosso io non la potete indossare voi. Mentre invece il bene pubblico è tipicamente un bene consumato a prescindere, nel senso cioè che io posso andare in un parco della città a fare jogging, ma non ho bisogno di sapere se anche voi farete altrettanto, né il mio fare jogging impedirà a voi di fare altrettanto, ma il consumo del servizio che mi è offerto dal parco prescinde da quello che voi corriate o no. Per me è indifferente. La tipicità del bene comune invece è rappresentata dalla preposizione con, quindi contro, a prescindere con. Nel bene comune io, il mio consumo o il mio utilizzo di quel bene non può prescindere da quello che fate voi. Quindi il bene comune è un bene che deve essere consumato assieme. Ora, stando così le cose, qual è allora il problema che Hardin chiamò la tragedia dei beni comuni? Il problema è che se noi applichiamo alla produzione e al consumo dei beni comuni, così come definiti, la logica che è quella dell'individualismo possessivo, otteniamo la tragedia, come appunto lo stesso Hardin aveva intuito con l'esempio del pascolo. Perché se io faccio parte di una comunità di allevatori e abbiamo un pascolo che deve servire a nutrire tutti i nostri armenti, e però io sono un individualista possessivo e ognuno di voi altrettanto, il meccanismo è il seguente: se io faccio pascolare di più intensamente i miei capi di bestiame, ho un vantaggio personale, perché le mucche si ingrassano, producono più latte e io ci guadagno. Ovviamente il costo che io infliggo agli altri è 1 fratto n, se n è il numero degli allevatori. e il vantaggio che ne traggo è 1, e siccome 1 è maggiore di 1 fratto n, il risultato è che ognuno avrà interesse, al fine di massimizzare la propria funzione di profitto o funzione di utilità a seconda dei casi, a portare i propri capi al pascolare senza limite alcuno. Ma alla fine tutti peggioreranno la loro situazione, perché quando il pascolo non è più in grado di riprodurre l'erba che è necessaria a nutrire i capi di bestiame, tutti ci rimetteranno. Ora pensate quello che succede con l'acqua, con l'ambiente, eccetera, è la stessa cosa. Io ho interesse a io sono un'impresa, ho una ciminiera, ho interesse a inquinare, perché io produco un costo, noi le chiamiamo esternalità negative, che ricade in capo agli altri, ma io non contribuisco. Al tempo stesso il mio profitto aumenta, perché inquinando non ho bisogno di investire soldi nella acquisizione di filtri o di tecniche non inquinanti e così via. Allora noi arriviamo adesso qui a capire il punto dei punti, che il problema dei beni comuni e quindi la loro inadeguata presenza è legato ad un assunto di natura antropologica. Questo è il problema. Ora gli economisti si arrabattano, ma non c'è niente da fare, non arriveranno. Tant'è vero che la Ostrom ottenne il premio Nobel dell'economia, ma lei non era un economista, era una scienziata politica ed è una donna, e questo è molto importante. In generale queste cose le donne le capiscono meglio degli uomini. Io ho studenti all'università di tutte le razze in diverse università, quando poi faccio dei test, anche senza sapere il nome di chi ha fatto il test eccetera, io sono in grado di scoprire se uno è donna o uomo. Dopo poi nella discussione uno potrà chiedermi come mai è così, anche lì c'è una spiegazione del perché le donne sono più propense a capire, magari non risolvere, però a capire la natura del bene comune rispetto agli uomini eccetera. Il punto allora è esattamente questo, perché l'individualismo possessivo ci ha portato negli ultimi decenni, o direi anche nell'ultimo secolo, a concepire solo due tipi di proprietà, o la proprietà privata o la proprietà pubblica. Provate a pensarci. Proprietà privata, cioè qualcosa o è mio o è di tutti indistintamente. Noi non riusciamo a concettualizzare la nozione di proprietà comune. Ora, se voi fate caso, nella nostra Costituzione i costituenti ebbero presente questo problema, erano molto intelligenti, ma chi è venuto dopo non era altrettanto intelligente. E voi andate a vedere l'articolo 42 della Costituzione. L'articolo 42 dice: la proprietà è pubblica o privata. Come dire, le cose che esistono possono essere di proprietà mia, esclusiva, oppure di tutti. E se è di tutti, è dell'ente pubblico, dello Stato, della Regione, del Comune. Ma all'articolo 43, che però nessuno cita mai, l'articolo successivo dice: ci sono, cito a braccio, situazioni e casi nei quali la forma di proprietà ad essere comune, cioè mutua, una forma di mutualità che si esprime nella proprietà congiunta, che quindi non è né privata né pubblica. Eppure, se voi fate caso, anche nel linguaggio corrente, voi vedete che è difficilissimo far entrare nella testa della gente che ci sono delle cose o dei servizi che non possono appartenere né al singolo né a tutti indistintamente, ma ad una comunità, perché comune e comunità hanno la stessa appunto radice e così via. E vedete, è chiaro che questo non vuol dire che un bene comune non possa essere gestito secondo le due modalità. Dico che quando è gestito secondo la modalità privata o quella pubblica, i disastri sono assicurati. E adesso capite, pensate al caso dell'acqua. Se noi dessimo la gestione dell'acqua ai privati, quale sarebbe l'implicazione? Che il privato si comporterebbe da monopolista, alzerebbe il prezzo, e poiché l'acqua è un bene indispensabile, noi come consumatori, cittadini, e saremmo costretti a pagare il prezzo che ci viene imposto. Allora si dice: diamo la proprietà e la gestione all'ente pubblico, altro disastro, di altro tipo, perché i problemi dell'ente pubblico sono simmetrici rispetto ai problemi del soggetto appunto privato, ed è il motivo per cui noi non riusciamo in Italia a venire fuori. Abbiamo fatto l'anno scorso il referendum che ha stoppato il male maggiore, che è quello della privatizzazione dell'acqua, però la pubblicizzazione dell'acqua non è la soluzione, è soltanto una toppa, tant'è vero che voi sapete, no? Che l'Italia è nota in tutta l'Europa perché ha un tasso di dispersione dell'acqua negli acquedotti del 52%. Cioè l'Italia è il paese che ha la più abbondante quantità d'acqua in Europa, perché abbiamo le piogge, la neve, cioè. Eppure da noi l'acqua costa il triplo che non negli altri paesi. Uno dice perché? Perché abbiamo un tasso di dispersione del 52%, perché i nostri acquedotti hanno tutto buchi. L'anno scorso, all'epoca del referendum, vennero fuori questo, tant'è vero che questo fu l'argomento usato dai privatizzatori per dire: dateli a noi, noi facciamo gli impianti, rinnoviamo tutti gli impianti, perché bisogna mettere i tubi. Noi abbiamo ancora i tubi di piombo, sapete. Dopo un po' di anni, come i tecnici ci informano, i tubi di piombo fanno i buchi. Adesso ci sono quei tubi speciali che durano in eterno, eccetera. Però non dicevano questi: se voi date a noi la gestione, poi noi imporremo il prezzo per ripagare il nostro investimento lautamente col margine di profitto e così via. Ecco, allora vedete il punto in questione. Nei confronti dei beni comuni, che sono beni indispensabili, altrimenti non staremmo a parlarne, è evidente che i modi di gestione che finora gli economisti in generale e anche i policy makers, sulla scia dei loro contributi, non sono in grado di offrire la soluzione. Perché? Perché per gestire i beni comuni ci vuole una governance comune. Adesso poi dirò che cosa significa una governance comune. Quindi il primo punto fisso è che né la governance privatistica né quella pubblicistica, certo quella pubblicistica minimizza il danno, perché almeno ci faranno pagare, però l'acqua e le bollette le pagano anche la povera gente, che potrebbero pagare un terzo di quel che pagano, e quindi per un povero risparmiare anche alcune centinaia di euro all'anno, come ben sappiamo, non è cosa da buttare via. E così. Però volevo, prima di passare alla parte applicativa, mostrare come tutto questo sia legato ad una impostazione che è quella che ho chiamato dell'individualismo possessivo. Perché in passato non era così. Chi ha conoscenze di storia economica o di storia in generale sa che fino all'avvento del capitalismo, e quindi sino alla fine del Settecento, le cose non andavano così. Pensate voi, ancora oggi, ad esempio, nelle valli del Trentino ci sono modi di gestione che non sono né pubblici né privati, ma sono comuni. Pensate alla magnifica comunità Cadorina, la magnifica comunità della Val di Fiemme, eccetera, perché nel corso del tempo, per via evolutiva, queste comunità avevano trovato i modi di gestione di un bene, pensate i campi da sci, che non può essere solo di Tizio o di Caio, ma non può essere neanche dell'ente pubblico, provincia o comune, ma deve essere di tutti quei cittadini che abitano su quel territorio e che concepiscono il proprio territorio come un bene comune, che non solo è di tutti, ma è di tutti e di ciascuno. Perché il bene di tutti è il bene pubblico. Abbiamo detto che il bene pubblico lo si consuma a prescindere. Nel bene comune invece è necessaria la partecipazione attiva di ciascuno. E questo, dicevo, è conseguenza della cultura, chiamiamola così, io preferisco dire sottocultura, ma ognuno ha i suoi gusti, dell'individualismo libertario, o come altri preferiscono chiamarlo, possessivo. Vogliamo fare un esempio banale, che però è reale. Guardate quello che avviene nelle nostre famiglie. Genitori che hanno più figli cosa fanno? Danno la paghetta a ciascuno settimanalmente o mensilmente, poi dice: queste sono le tue cose, queste sono, all'altro dice l'altro. E no, questi bambini cominciano l'attività dello scambio, perché nella logica del bene privato l'unica forma di interazione è quella che passa attraverso lo scambio. Perché se ad ogni bambino do la paghetta e uno quella settimana ha bisogno di più soldini, lo va a chiedere in prestito al fratello o alla sorella, la quale dirà: però dopo me li restituisci con un po' di interesse, e così via. Quindi dentro le famiglie viene fuori fin da piccoli questa mentalità dello scambio. Col cavolo che i genitori dicano: questi beni che stanno in casa sono comuni, e uno li prende in base alle necessità, senza abusare. E se uno abusa, l'altro lo richiama e dice: perché stai abusando? Perché tu stai esagerando nel consumo di quello? Non capisci che così facendo lo sottrai a me? No. Si dice: ognuno deve avere. Il che vuol dire che la mentalità dell'individualismo possessivo è non tratta non solo nel mercato, che uno dice è ovvio, più o meno ovvio, non dovrebbe essere ovvio, ma persino in ambienti che col mercato, con la logica del mercato, nulla hanno a che fare, appunto nelle famiglie. Non parliamo poi della scuola, la scuola è ancora peggio. Il maestro dice: questa gesso, questa penna è tua, come dire, se uno te la porta via, allora tu fai la denuncia, io interverrò. Quindi questi bambini crescono su dicendo che c'è il mio e il tuo. E poi ci sono delle cose di tutti indistintamente, l'edificio scolastico è di tutti, e siccome è di tutti lo sporchiamo tutti. Tanto è vero, perché gli edifici pubblici, perché siccome è di tutti è di nessuno. Mentre invece la logica del bene comune, ho detto prima, postula il con, assieme. Se una cosa è comune vuol dire che la dobbiamo utilizzare assieme. Ora, l'individualista è uno che ha due caratteristiche: è uno che attribuisce il valore solo in base alle proprie preferenze e massimizza la propria funzione di autointeresse. Ecco allora perché tutte le volte che noi andiamo a cercare di trovare una soluzione adeguata al problema dei beni comuni non riusciamo a trovarla, perché siamo ancora schiavi di un'impostazione culturale che ci porta a queste. Mentre abbiamo imparato, abbiamo insegnato ai bambini e agli studenti la logica dello scambio e abbiamo insegnato la logica dell'ente pubblico, quella che si dice la public economics, l'economia pubblica, o pensate alla scienza delle finanze, in cui si insegna come lo Stato o il Comune deve fissare la tassazione, come deve spendere, eccetera. Non c'è altrettanta attenzione, sia a livello scolastico ma soprattutto a livello universitario. Io sfido qualcuno di voi a dirmi se per caso, avendo fatto l'università, ha sentito mai parlare, ad esempio, del principio di reciprocità. Perché il principio di reciprocità è il principio regolativo dei beni comuni. Come il principio dello scambio di equivalenti è il principio base nell'allocazione dei beni privati, se io voglio questa giacca l'ho comprata, ho pagato un prezzo, se non avessi pagato quel prezzo il negoziante non mi avrebbe dato la giacca. E mentre nei confronti dei beni pubblici il principio base è il principio della tassazione, diretto o indiretta, del reddito, sul patrimonio, viene dopo, perché l'ente pubblico come fa a finanziare la produzione dei beni pubblici? Con le tasse. Poi dopo non le paghiamo noi, ma questo è un altro discorso, questa è una degenerazione. Ma concettualmente io, ente pubblico, usando la coercizione che ho nelle mani, ti obbligo a pagare le tasse e poi col ricavato io le spendo per farti le strade, per farti l'ospedale, eccetera, eccetera. Nei confronti dei beni comuni voi capite che il principio regolativo è il principio di reciprocità. E la forma che tutti sappiamo, perché almeno l'abbiamo incontrata, della reciprocità, la forma più usata, è quella della mutualità. Chi conosce come funzionano le imprese cooperative, quelle vere, non quelle false, perché è ovvio, la patologia c'è dappertutto, sa che dentro una impresa cooperativa la regola di convivenza è la reciprocità, non è né lo scambio né l'imposizione autoritaria da parte di qualcuno che dice tu fai questo, tu fai quell'altro. Ed è il momento ecco perché si dice l'impresa cooperativa è al momento l'unico tipo di impresa democratica, perché nella cooperativa vale il principio una testa un voto, come quando si va a votare, mentre nella capitalistica vale il principio un'azione un voto. Se io ho 1.000 azioni conto per 1.000, ho 1.000.000 di azioni conto per 1.000.000. Nella cooperativa tutti contano per uno indipendentemente. Questo è un modo di tradurre in pratica il principio di reciprocità, ed è un modo, non è l'unico. In generale il principio di reciprocità suona così, se volete dare una definizione un po' filosofica, carina, e cioè la reciprocità è un dare senza perdere, dare senza perdere e un prendere senza togliere. Provate a pensarci. Nelle modalità privatistiche pubblicistiche questo non è possibile. Nello scambio, se io ti vendo questo, dopo non ce l'ho più, ricevo il prezzo da te, però non ho più la mia matita. Mentre invece nella reciprocità, e quindi capite qual è la valenza del bene comune, è un dare, che vuol dire io do un contributo, però non perdo quello che ho dato, e prendo senza togliertelo a te, e così via. Ecco, allora, per chiudere su questo, ci rendiamo conto dove oggi la difficoltà nel concettualizzare, ma soprattutto nel gestire i beni comuni. Pensate a quel che viene nella conoscenza. Qual è il dramma della nostra società di oggi? Che ha o privatizzato o pubblicizzato i beni comuni. In alcuni paesi prevale la privatizzazione, in altri la pubblicizzazione. Entrambe vie sbagliate. Vogliamo fare degli esempi. Pensate alla conoscenza. La conoscenza è per natura sua un bene comune che risponde a quelle due caratteristiche. Eppure o la si privatizza, e allora vedi quello che succede con i brevetti. Vedete che ogni tanto c'è la protesta, anche recentemente un gruppo di medici che avrebbero trovato un ematologo, quelli che curano il cancro del sangue, me l'ha raccontato mia figlia che fa quel mestiere, avrebbero scoperto un modo per impedire le leucemie, cioè salvare le persone dalle leucemie. Non c'è modo, perché la Novartis ha brevettato, e essendo arrivata, sapete cos'è la Novartis, quel kit, e ovviamente non accetta che quel principio attivo da lei prodotto venga diffuso, perché pretende, è la stessa storia del kit anti-AIDS, eccetera. Quindi la gente muore non perché di leucemia acuta, non perché non ci sia il farmaco, ma perché chi lo ha inventato, in questo caso la Novartis, non accetta che il costo, o meglio il prezzo di quel farmaco, diventi popolare, cioè alla portata di tutte le tasche e così via. Per cui alcuni ospedali privati ce l'hanno, e allora se voi andate in quegli ospedali privati vi salvano, e se andate in quegli altri, siccome gli ospedali pubblici non hanno i soldi per pagare quel prezzo, quelli lì vi fanno morire, vi trattano un po' con altri protocolli, ma certamente non sono decisivi. E uno si chiede, ma siamo sicuri che questo sia il modo corretto di impostare la cosa? Perché vedete, in passato non c'era la conoscenza, non c'era la scienza, oggi c'è la scienza, oggi il sapere a disposizione delle diversi, generato dai diversi gruppi di ricerca, è in grado di aggredire buona parte dei nostri problemi. Non si riescono a risolvere i problemi nella pratica per via di questo modo di concettualizzare i beni. Non parliamo poi di quel che avviene dentro la scuola o l'università. Le università sono diventate istituzioni di selezione, dove il messaggio è: ognuno deve imparare per sé, e mica lo deve comunicare agli altri compagni. Why? Perché, e come si fa a far capire ai giovani questo? Meccanismo delle borse di studio, per cui ad un certo punto le borse di studio vengono date in base al criterio cosiddetto meritocratico, dopodiché io nei confronti dei miei compagni divento, come diceva Hobbes, homo homini lupus, mors tua vita mea, la tua morte è la mia vita. Perché se tu diventi un po' bravo come me, supponiamo che io sia più bravo, tu ti prendi la borsa di studio, non la prendo io. Quindi se io so qualcosa, non te la vengo a insegnare, capito? Ovviamente le fatiche sono inenarrabili. Io adesso ho insegnato 22 anni in Bocconi, fino a pochi anni fa, e adesso sono a Bologna, ho dovuto smettere quando sono diventato presidente dell'agenzia. E a Bologna ovviamente io seguo e anche in Bocconi, tutta un'altra impostazione. Le difficoltà inenarrabili, perché questi giovani, peraltro in età adulta, non riuscivano a capire. Per cui, ad esempio, io ho in aula quelli che vengono dalla Cina, dall'Africa, eccetera, che hanno difficoltà, e dico agli altri: guardate che voi al pomeriggio dovete studiare assieme a questi, e gli dovete trasmettere quello che loro non hanno capito, perché io non posso ripetere, come dire, a tutti, essendo centinaia, eccetera. E all'inizio mi guardavano, pensavano che io fossi matto. Dice: come? Tutti gli altri professori ci hanno detto che invece ognuno deve essere geloso del proprio sapere, perché prende il 30 lode. E dico: vedete, i miei colleghi sbagliano, però glielo dimostro, non affermo mai, io dimostro sempre tutto. Mi avvalgo di teoria dei giochi, che sono strumenti di analisi economica un po' sofisticati, per mostrare che, perché dico: ma scusa, se tu sai e il tuo amico non sa, se tu glielo spieghi al tuo amico, tu hai perso quello che sapevi? Ovviamente no. Vedete, dare senza perdere. Il risultato però è che alla fine il tuo amico anche lui sa, quindi a sapere, supponete che i due rappresentino, come dire, l'intera società, è l'intera società che ci guadagna, perché se tutti migliorano e crescono è l'intera società, o no? E tu però non hai perso niente. Ah, dice, ma dopo però ma perché il meccanismo di allocazione delle risorse, in questo caso le borse di studio, è di tipo privatistico. Ma allora bisogna cambiare quello, non si può dire che non si può far diversamente. Per forza, se io uso un meccanismo allocativo di tipo privatistico, dopo la gente che non è stupida capisce l'antifona. Ma l'errore è di chi, avendo responsabilità di governo, politica, eccetera, imposta le cose in questa maniera. Perché la conoscenza, per natura sua, è un bene comune. Perché l'intera società guadagna se tutti noi siamo... Ovviamente ci sarà sempre la differenza tra chi è più bravo e meno bravo, è ovvio. Però tutta la società guadagna in termini di produttività, di ritmo di sviluppo, eccetera, se la abilità o qualità media del sapere aumenta nella media generale. Cosa ce ne facciamo di una società in cui solo il 10% è di super bravi e gli altri zucconi? Capite che non va avanti e così via. Ecco allora, e il punto adesso diventa: che fare, come fare? Ci sono modi per, ci sono, e cominciano a manifestarsi. Uno l'ho già accennato, è quello con riferimento al passato, ma voi dovete sapere che 4 anni fa in Italia è nata la prima cooperativa di comunità, ed è nata, non esisteva, ed è nata a Melpignano, in provincia di Lecce. I nostri amici del sud una volta tanto hanno dato una lezione a quelli del nord, perché sono arrivati prima. A Melpignano, che è un piccolo comune in provincia di Lecce di 4.000 abitanti, hanno creato una cooperativa di comunità che non esisteva prima. Adesso, questi ultimissimi anni, si stanno diffondendo, soprattutto nella mia regione attuale, l'Emilia-Romagna, che è particolarmente ricettiva, no? Io ho vissuto a Milano tanti anni, mia moglie è milanese puro sangue, 100% si chiama Negri, quindi è più milanese. Eccetera. No, io invece sono romagnolo d'origine, però ho studiato, ho vissuto a Milano, eccetera. E io me ne accorgo, come dire, conosco le due antropologie. Cioè in Emilia Romagna è molto più, infatti dopo la Pegnano, in Emilia Romagna, soprattutto tra Bologna e Reggio Emilia, ne sono nate decine in questi ultimi 2 anni di cooperative di comunità. Altrove non mi risulta che nessuna sia nata in Lombardia ancora. Può darsi, non è mai troppo tardi, uno potrebbe dire. E l'idea è semplicemente quella dell'erogazione dell'energia elettrica. Il comune, assieme alle famiglie, saranno state 1.000 famiglie, hanno fatto una cooperativa con la quale ha messo i pannelli solari sopra le case, producono energia elettrica, se ne servono le famiglie, quindi non devono pagare la bolletta, e in più l'eccedenza viene venduta all'Enel. E l'anno scorso hanno ottenuto dalla vendita all'Enel 80.000 euro. E la cooperativa, nel proprio, diciamo, l'assemblea, ha deciso che questi soldi vadano al comune di Melpignano, che però li deve usare per tenere in vita la scuola materna, l'asilo nido, eccetera, eccetera. Quindi con questo strumento queste famiglie ammortizzeranno l'investimento. Ovviamente le banche di credito cooperativo sono intervenute ad anticipare, perché per fare i pannelli ci vogliono i soldi, e hanno fatto un piano di ammortamento, e loro ogni anno, anziché pagare la bolletta, pagano l'ammortamento. È stato calcolato che dopo 10 anni avranno saldato, diciamo, il loro debito con la banca, ma per i restanti anni continueranno a non pagare, quindi un vantaggio, ma soprattutto ottengono quei soldi con cui finanziano servizi di welfare, in questo caso per i bambini e così via. Ora, questa formula adesso si sta diffondendo a macchia d'olio, perché non c'è, pensate, l'acqua. L'acqua, se noi non facciamo delle cooperative di comunità, il problema dell'acqua sarà irrisolvibile. Perché gli enti pubblici ormai non hanno più soldi per fare gli investimenti, giusto? Al tempo stesso non vogliamo la privatizzazione per la ragione ricordata, rimane questa forma. La stessa cosa vale per i beni culturali. A Pompei ogni settimana ne viene giù un pezzo, anche il Colosseo adesso comincia a perdere pezzi. E l'ente pubblico ti dice: non abbiamo soldi. Il privato vorrebbero, certo i privati vorrebbero farli. che mi ha detto un vostro amico qua, che si chiama Berlusconi, che lui potrebbe comprarsi, sì, mi ha detto che potrebbe comprarsi il Colosseo perché a lui piace fare jogging dentro il Colosseo, dove si vede che lui ha i suoi gusti, eccetera. E però è chiaro che capiamo l'implicazione. Allora, come ne veniamo fuori? Se l'ente pubblico non ha più le risorse, non possiamo cedere ai privati, perché non facciamo delle forme di governance di questo tipo? In certi casi la cooperativa di comunità può funzionare, in altri casi si inventano nuove figure giuridiche che in America sono nate già 3 anni fa, perché le cose che vi dico in America le stanno attuando, perché gli americani sono furbi, perché sono pragmatici, non vanno dietro l'ideologia. E vedete che in questa crisi loro stanno uscendo e noi in Europa stiamo ancora per tanto tempo a penare e a soffrire, perché siamo testoni, perché dobbiamo seguire gli schemi ideologici. Loro, da buoni pragmatici, in America applicano pari pari le, ve l'avrà spiegato qualcun altro, le ricette neo-keynesiane. E loro che venivano identificati come i liberisti, ma quali liberisti? Gli americani non sono mai stati liberisti, né adesso né nel passato. Se uno non conosce la storia economica americana, dice queste sciocchezze. Sono liberisti nelle aule universitarie, quello sì, ma loro producono il liberismo per esportarlo a noi, che siamo talmente fessi. No, è così. Ma scusate, ma perché ridete? Ma guardate i libri di testo dei nostri ragazzi all'università, sono uno scandalo. Sono liberismo distillato, ma loro non lo usano quelli. Ai loro non mica insegnano quelle cose lì. Capite qual è la cosa che non si sa? E dopo ci sono editori italiani che traducono compiacenti, dice, ma dice che va di moda, che bisogna essere neoliberisti, ma loro non sono. Scusate, la politica di Obama è neoliberista? Guardate, loro hanno ridotto il tasso di disoccupazione, il PIL l'anno scorso è aumentato del 3%, da noi è diminuito meno 2,4%, quest'anno diminuirà ancora e così via. Questo per dire che gli americani hanno creato 3 anni fa le B Corporation. B Corporation si chiama, B significa beneficial, che è una specie di impresa sociale, pensate gli americani, impresa sociale, per gestire i commons, perché loro hanno il problema dell'acqua, dell'energia, nella parte centrale hanno le praterie, tanti chilometri, è evidente che tu non puoi, l'ente pubblico per quanto ricco non riuscirebbe a starci dietro, però non lo vogliono dare ai privati, perché anche lì gli americani sono diventati perché hanno utilizzato sempre la forma della reciprocità, in una forma particolare. In una forma particolare, quando si dice non sono statalisti, è vero, ma non vuol dire che hanno privatizzato tutto. Chi dice questo perché non sa, non c'è mai stato, non ha studiato, eccetera. Hanno queste forme. Le B Corporation oggi si stanno diffondendo dappertutto. E questo quindi è un modo di... Però vedete che per arrivare a questo bisogna che... recuperiamo una tradizione di pensiero. Pensate che nel codice giustinianeo 534 d.C., quindi pensate quanto, nel codice di Giustiniano distingueva 3 tipologie di beni: le res privati, res publice e res comunes. Quindi 1500 anni fa già sapevano che ci sono i beni privati, i beni pubblici e i beni comuni, e il codice li regolamentava. Andate a prendere il nostro codice civile dei beni comuni, la Costituzione all'articolo 43, ho detto prima, ne parla, ma il nostro codice civile non l'ha recepito. E allora come si fa ad andare avanti qui? Allora i politici perché non cambiano il codice civile, consentendo ai cittadini di trovare forme di governance che sono possibili? Al momento l'unica forma di governance giuridicamente possibile è quella della cooperativa di comunità. Però attenzione, non può essere quella l'unica forma, perché nel caso di Melpignano funziona, ma nel caso di Milano come fate a fare una cooperativa di comunità, una città di 2-3 milioni di abitanti? Ci vogliono forme giuridiche adeguate alle caratteristiche del... Il risultato è che a Milano non si potrà mai fare, perché se tu non cambi il codice civile, e cioè ammetti che accanto al privato e al pubblico c'è il comune, i beni, quindi le 3 categorie, è ovvio che ogni tentativo di innovazione sociale è destinato a fallire. Ora, Andando all'ultima parte della mia presentazione, la domanda adesso diventa: cosa c'entra questo con il bene comune? Perché il titolo era Beni comuni e bene comune. Allora, vedete, se noi pensiamo al bene comune, possiamo pensarlo come un insieme di beni privati, perché è chiaro che noi avremo sempre bisogno dei beni privati e quindi abbiamo bisogno della logica di mercato. Che vedete, la mia impostazione non è quella di negare il buono che c'è, ma di aggiungere per risolvere i problemi nuovi che un tempo non c'erano. Perché ho detto all'inizio, l'era dei beni comuni è questa, è cominciata circa 30 anni fa con l'avvento della globalizzazione, della finanziarizzazione dell'economia, ma soprattutto della terza rivoluzione industriale. E prima c'erano alcuni beni comuni, ma non c'era un grosso problema, per ragioni legate alla demografia, tanti altri fenomeni. Noi abbiamo bisogno dunque di beni privati, abbiamo bisogno di beni pubblici e quindi abbiamo bisogno di enti pubblici, dal governo alle regioni ai comuni, che funzionino in un certo modo, eccetera, eccetera, ma abbiamo bisogno anche dei beni comuni. Allora, il problema è tutto qui, che il concetto di bene comune, e adesso capiamo, considera le tre tipologie di beni con una relazione produttoria, dove B sono i tre tipi di beni, privati, pubblici e comuni. Voi direte, cos'è questa storia della produttoria? È ovviamente una metafora questa che sto usando. Vuol dire che il prodotto, vuol dire i beni privati moltiplicato, a questo punto vuol dire moltiplicato, i beni pubblici moltiplicato i beni comuni. Perché il prodotto? Perché, vedete, la proprietà di un prodotto, ce l'hanno insegnato alle elementari, è tale per cui se uno dei fattori viene annullato, l'intero prodotto viene annullato. Zero che moltiplica un milione fa zero. Cioè, se noi ragioniamo secondo il canone del bene comune, noi non possiamo annullare nessuna delle tre categorie. Perché l'annullamento di una sola delle tre categorie riduce o annulla il bene comune. Cos'è invece il bene totale? Ecco l'equivoco su cui il bene totale invece è la sommatoria delle tre categorie di beni. Nella sommatoria vuol dire B privati più B pubblici più beni comuni. E allora avete capito, la proprietà aritmetica di una somma è tale per cui se anche un addendo viene annullato, la somma resta positiva. Ed è quello che avviene nelle nostre società, in particolare nella nostra Italia. E cioè avviene che si annullano i beni comuni per aumentare i beni privati o per stabilizzare i beni pubblici. Ecco perché succede quello che ognuno di noi verifica quotidianamente, un eccesso di consumismo. Quando si dice consumismo vuol dire questo. Cioè vuol dire che la componente dei beni privati si sta mangiando la componente dei beni comuni. E quindi non ne soffriamo, stiamo male. Quindi vedete, usare quella metafora aritmetica del prodotto e della somma ci aiuta a fissare l'idea. Ovviamente è una metafora che come tale va interpretata, ma il significato è questo. Il bene comune è un modo di organizzare la società tale per cui le tre tipologie di beni di cui abbiamo necessità convivono. E allora, da parte di chi ha responsabilità di governo, ma anche da parte dei cittadini, il compito diventa quello di trovare i modi concreti di governance per far coesistere tutti e tre. Invece, negli ultimi decenni, da noi, ma anche altrove, ma da noi soprattutto, è accaduto che stiamo distruggendo i beni comuni, stiamo distruggendo il territorio che cade a pezzi, stiamo distruggendo i beni culturali. L'Italia ha circa la metà di tutti i beni culturali del mondo. Questa è un'affermazione dell'UNESCO, alcuni anni fa ha catalogato i beni culturali e quasi la metà, un po' meno della metà di tutti i beni culturali del mondo li abbiamo noi in Italia e noi li stiamo facendo marcire. E quindi ci sottraggono il beneficio e il benessere che ci possono dare, ma soprattutto anche la possibilità di ottenere reddito, perché una gestione comune dei beni culturali è redditizia, eccetera, e così via con tanti altri esempi. Pensate al problema della produttività. Si dice negli ultimi 10 anni la produttività generale del sistema economico italiano è diminuita, è vero, rispetto soprattutto alla Germania, eccetera. Ma perché? Perché siamo diventati stupidi? Perché questo è quello che si legge sui giornali. Oppure perché siamo diventati pigri, vagabondi? No, non è vero, perché le migliori teste sono qua in Italia. Tant'è vero che i nostri, quando vanno all'estero, hanno tutti fortuna, riconoscimenti, eccetera. È accaduto che la nostra governance all'interno delle imprese non considera la categoria dei beni comuni, cioè non considera che il sapere, l'abilità, la competenza acquisita all'interno dell'impresa deve essere messa in comune se vuoi che quell'impresa migliori la qualità di ciò che produce, migliori la produttività e così via. Gli americani ancora una volta hanno introdotto recentemente un concetto nuovo, che è il concetto di connective capital, che noi traduciamo con capitale di connessione. L'idea è che per guadagnare terreno occorre, non basta il capitale umano. Il capitale umano è condizione necessaria ma non sufficiente. E qua io, per esempio, non riesco a farlo capire ai miei colleghi milanesi, si vede che pazienza, sarà colpa mia, non lo capiscono, continuano sempre a menarla sta storia del capitale umano. Ma basta, capitale umano una volta bisognava, quando la gente non andava a scuola. Oggi quello che manca non è che ci manchino le singole teste, è che queste singole teste ognuno fa per conto proprio, non si mettono in collegamento. Ecco perché gli americani, che invece sono pragmatici, insegnano come fare ad accumulare il connective capital, cioè il capitale di connessione. Digitate in Google connective capital, vedrete cosa vi viene fuori, tutta una serie di letteratura, eccetera. Da noi invece uno lavora in un'impresa, poi ci sono le eccezioni, chi aveva capito ad esempio questo concetto in anticipo sui tempi rispetto a tutti gli americani o no, era stato Adriano Olivetti. E perché Adriano Olivetti andava bene? Perché lui in tempi, quando ancora di queste cose non si parlava, aveva capito. E lui diceva: bisogna che tutti quelli che operano dentro l'impresa fra di loro si parlino, si comunichino, trasmettono reciprocamente la conoscenza. Altro che sistemi di incentivi per cui io do l'incentivo al più bravo di quello, perché lo do a lui, lui sarà anche bravo, però non mi fa crescere gli altri e la mia impresa va fuori in mercato, come nel caso delle altre e così via. Capite? Questo, voi sapete l'esempio di Nicola Cappellaro, no? Nel caso, lo conoscete la storia di Nicola Cappellaro, è affascinante. Era il 1955, Adriano Olivetti muore nel 1960 per un aneurisma, quindi in anticipo perché era relativamente giovane, e nel 1955 crea una squadra, mette a capo un ingegnere per studiare un nuovo modello di macchine da scrivere, da cui poi sarebbe venuta fuori la Divisumma, chi è vecchio come me se la ricorda ancora, che fu il prototipo del calcolatore. Un bel giorno l'ingegnere va da Olivetti e gli dice: tu devi licenziare Nicola Cappellaro. E dice: perché? Perché Nicola Cappellaro, io ho scoperto, ho le prove che lui porta a casa i pezzi. Olivetti, se fosse stato un imbecille di imprenditori, come ne abbiamo tanti, non voglio fare nomi perché ne dimenticherei sicuramente qualcuno, avrebbe detto: lui mi dà delle prove, lo licenzio per giusta causa. Invece no, chiama Nicola Cappellaro e gli dice: ma è vero quel che si dice di te? Nicola Cappellaro era un semianalfabeta, aveva fatto l'elementare ed era pugliese, quindi siamo negli anni 50, emigrazione, eccetera. Dice: sì, è vero, ingegnere, perché Olivetti era ingegnere anche lui. E dice: perché lo fai? Ah, dice, perché io a casa mia, nella mia, diciamo, cantina, l'ho trasformato in una piccola officina. Io alla sera mi porto a casa i pezzi dall'officina qui, perché faccio gli esperimenti. E dice: perché? È perché l'ingegnere è un cretino che sta sbagliando tutti i piani di produzione. Io gliel'ho detto e lui mi ha risposto: taci tu, terrone, ignorante, vuoi parlare con me che io sono ingegnere? Stai zitto. A quel punto Olivetti chiama immediatamente l'ingegnere e lo licenzia in tronco. Secondo me l'ho anche picchiato, avrebbe fatto bene. E gliene dici tutti coloro, dice: sai perché ti licenzio? Non perché tu hai sbagliato i piani di produzione. Tutti possono sbagliare. ma perché tu prima hai umiliato uno, che non è come te, eccetera. Allora, gli anni 50, dare del terrone, voi sapete cosa voleva dire. Adesso si scherza, ma allora aveva un significato molto, molto più forte. Secondo, perché tu non hai saputo cogliere la intuizione e soprattutto la creatività di una persona, perché parti dall'assunto che solo quelli che hanno la laurea possono pensare. Ma la domanda è: come mai Cappellaro faceva questo? Perché non era obbligato a fare, lui lavorava in più, perché lui voleva bene a Olivetti. Ma perché voleva bene? Voleva bene perché aveva visto che Olivetti aveva impostato l'organizzazione interna dell'impresa sulla base del principio di reciprocità, e cioè di quello che stiamo chiamando del bene comune, eccetera. E non per nulla l'Olivetti è stata un grande successo ancora oggi, che non esiste più da 50 anni, e voi sapete che in giro per il mondo la conoscono ed è nota, e con tanti altri. Ecco, allora capite perché oggi la logica del bene comune è la logica vincente. E il bene comune quindi non è una idea vaga, è un modo di organizzazione della società nella quale le tre categorie di beni devono poter convivere. Perché è chiaro che io non ho detto mai e mai dirò che allora con solo i beni comuni andrebbe bene. No, no, i beni privati ci vogliono, a meno che uno appunto, il collettivismo vuol dire eliminare i beni privati, quello è il collettivismo. Voi sapete, no? Nella Unione Sovietica c'era il collettivismo. No, perché ci vuole la proprietà privata in certi ambiti, ci vuole la proprietà pubblica in altri ambiti, e ci vuole però la proprietà comune in altri ambiti ancora. E così chiudo dicendo: tutto questo potrà realizzarsi? Io dico di sì, perché la gente si sta stufando, perché la gente prova in un modo, prova nell'altro, e vede che le cose non stanno marciando, non stanno andando nella direzione giusta. E quindi anche gli individualisti, quelli che fino a ieri sognavano un mondo di individui, cioè di isole, ognuna separata dalle altre, sta prendendo atto che quel modo di governance non funziona più. Ed è questa una, diciamo, notizia che apre la speranza. Pensate che in America, adesso qui non riesco a dire tutto, ma un modello di organizzazione produttiva che sta prendendo piede in America è il seguente: Commons Based Peer Production. Che vuol dire un modello di produzione tra pari, PIA vuol dire tra pari, del tipo beni comuni, commons vuol dire beni comuni. E là lo insegnano nelle università, qua non lo insegnano. Provato a dirlo, questo commons vuol dire bene comune, no? Si chiama, se voi digitate trovate tutti i riferimenti, commons based, cioè basato, PIA production. PIA vuol dire tra pari. In altre parole, il punto è il seguente: bisogna distinguere tra competizione individuale e competizione di gruppo. Nella competizione individuale noi incentiviamo gli individualisti. La competizione individuale è io contro di te. E quindi tutte le porcherie vengono fuori, perché se io devo vincere contro di te, sgomito, sgambetto, mobbing, tutte stalking e tutte queste cose. Invece hanno scoperto gli americani che oggi quello che fa vincere è la competizione di gruppo, cioè in cui un gruppo, che può essere identificato con un'incerta impresa, deve competere con un altro gruppo che è l'impresa in Cina o in India. Allora tra i membri del gruppo ci deve essere un modello di produzione basato sui commons, quindi nessuno si impossessa della conoscenza se la tiene per sé, ma la deve far circolare sulla base del principio di reciprocità. Adesso capite perché da noi ristagna. Guardate voi quello che succede anche nella pubblica amministrazione, disastro. Io qui a Milano ho presieduto per 5 anni, sino l'anno scorso, l'agenzia era vicina qua, no? Era in Piazza Duomo, l'agenzia per il terzo settore, l'agenzia nazionale per il terzo settore, e c'erano tutti i dipendenti pubblici, disastro. Ci ho impiegato un anno a capire la ragione, perché ognuno faceva i dispetti all'altro. Se arrivano, non so, da Roma i documenti, eccetera, li teneva e non li girava al suo collega che doveva istruire quella certa pratica. E perché lo faceva? Perché in questa maniera il collega non rispettava i tempi di consegna e quindi veniva penalizzato dal direttore generale. Sì, perché in questo modo, perché sapete che ci sono gli incentivi, dopo bisogna dare i premi di produzione, risultato che la struttura non girava e non produceva. Allora dopo io mi sono arrabbiato, ho fatto un'assemblea, ho detto: sentite, siccome sono il presidente, io non sono il direttore, sono il presidente, io ho un'altra visione del mondo, e gli ho spiegato nel caso concreto come si faceva ad applicare questo modello. All'inizio il direttore generale mi ha ostacolato, dopo siamo diventati ancora oggi grandi amici, perché un giorno mi sono stufato e gli ho detto, siccome eravamo su al quarto piano, gli dico, non posso dire il nome, io caro direttore adesso io apro la finestra e la butto giù, perché io sono stufato. Poi lui avrà pensato che io fossi diventato matto e avrà detto, ma è meglio salvare la vita, e dopo ha cambiato. Ma dico, ma scusi un po', ma chi le ha insegnato queste cose? Ma dice, no, io ho fatto i corsi, dico, ecco, così. Perché? Perché negli uffici la valutazione è data sul singolo, è vero o no? E allora se io ho dato sul singolo devo fare tutti i dispetti agli altri, perché così io emergo e l'altro va giù, e dopo ci lamentiamo che le cose non si risolvono, e così via. Ecco allora in conclusione perché questo modo di impostare il problema dei beni comuni e del bene comune è oggi, non dico l'unico, ma è sicuramente uno dei 3-4 problemi più importanti della nostra società. Siccome conosco l'Italia, conosco il nostro DNA, noi ce l'abbiamo nel sangue, solo che qualcuno ce l'ha portato via. Ma scusate, chi ha inventato i comuni? E allora? I comuni sono nati nel 1100, dove? In Australia, sono nati in Italia. E perché si chiamano comuni? Sin dall'inizio l'hanno chiamati comuni, poi altri l'hanno chiamato municipio, che è tutta un'altra cosa. E ancora oggi abbiamo i comuni. Vorrà pur dire qualcosa, che nel nostro DNA c'è questa idea che le cose si devono governare assieme. Certo, non tutto, ci sono dei beni privati che vanno governati secondo il modello privatistico, ma non possiamo delegare o al mercato o all'ente pubblico la soluzione di problemi che sono di natura comune. Questo in ogni caso è l'auspicio, l'augurio che io rivolgo, e quindi vorrei concludere con una frase che mi è sempre piaciuta, che era di Ambrogio. Ambrogio era un vostro concittadino un po' di tempo fa, era il vescovo di Milano, era molto intelligente, veramente come uomo di cultura, e allora stava accadendo l'impero romano e tutti si lamentavano, altro che la crisi attuale, l'impero romano. Allora un bel giorno si stufa e dice ai suoi questa frase: felice il crollo dell'impero romano se la ricostruzione renderà l'edificio più bello. Ecco, direi che oggi viviamo una situazione di crisi, ma felice questa crisi se la ricostruzione, che forse si comincia già a vedere qualche segnale qua e là, renderà più bello l'edificio, e l'edificio è la civitas, la città, la civiltà nella quale siamo oggi inseriti e nella quale operiamo. Grazie.
Bene, grazie professore.
Ci abbiamo mezz'ora.
Sì, sì. Mezz'ora.
Mezz'ora, prego, prima che io scappi.
Sono rimasta curiosa del perché le donne fanno
cose diverse. Le donne perché? Voi conoscete il gioco dell'ultimatum?
No.
Ah, ma allora? Perché non fate questi corsi? Questi sono... Il gioco dell'ultimatum. Vedete? La teoria dei giochi è una teoria matematica che si usa in economia e si spiega. Io però non ho mai capito questo concetto esclusivistico, e cioè che queste cose si spiegano ad alcune categorie e non ad altre. Quando tanti anni fa lo disse a dei colleghi, mi disse, se le spieghi a chi non ha mai studiato economia non le capisce. Allora io non ci ho mai creduto. Sapete come ho fatto l'esperimento? Ho cominciato a spiegarle ai down. A Bologna ci sono 3 cooperative sociali che fanno lavorare i down. Sapete chi sono i down? Secondo me sono i più intelligenti. E io vado di tanto in tanto, almeno 2 volte alla settimana, la sera, dopo che hanno lavorato, non in sostituzione, dopo che gli spiego. E tanti anni fa ho visto che i giochi che noi usiamo nelle aule universitarie li capivano meglio i down che i miei studenti. Dico, allora com'è sta storia che queste cose non si possono spiegare? Allora, il punto adesso, questo lo dico con un po' di amarezza, perché c'è una forma di elitismo secondo
secondo cui certe categorie di persone non possono capire. Ma si può essere più razzisti di così? Ma come fa uno a ragionare, anche se è professore, a ragionare in questi termini? Dico, perché i concetti, anche i più difficili, c'è sempre il modo di veicolarli e di trasmetterli a tutti. Questa è. Allora, il gioco dell'ultimatum, che è di una ventina d'anni fa, consiste in questo: c'è un proponente e c'è un decisore. Il proponente riceve da una terza parte, supponiamo una somma, come regalo di 100 euro, di 100 o 100.000, non importa. E il proponente deve proporre come ripartirla tra lui e l'altro. Quindi deve dichiarare un X per cento. Dopo che il proponente ha proposto il riparto, il decisore, ecco perché si chiama decisore, deve decidere tra accettare o non accettare la proposta. Se lui accetta la proposta, i payoff, cioè i risultati, sono i seguenti: che il P si tiene 100 meno X e il decisore si tiene X. Se invece il decisore non accetta la proposta, 0-0, che vuol dire che il donatore riprende la cosa. Ok? Questo si chiama gioco dell'ultima. Guardate che lo si fa con i bambini. Io ho imparato a farlo con i miei nipotini da piccolo. Certo, ai bambini non dovete dare i soldi, gli date una scatola di cioccolatini a un fratello e dice: adesso tu devi ripartire tra te e la tua sorellina. Se la tua sorellina non accetta il reparto, allora io mi porto via tutto. Se invece accetta la tua proposta, ognuno ottiene quello che è la proposta. Ok? Questo si chiama gioco del gioco. Ora, questo gioco è stato sperimentato in tutte le parti del mondo da anni. C'è una letteratura immensa di cui nessuno vuol mai parlare in Italia, perché è sempre bene tenere la gente nell'ignoranza, così dopo con uno ignorante lo si governa meglio, ovviamente. Infatti voi qui siete casa della cultura pop. E allora risulta che una percentuale tra il 40% e il 60% delle persone nella posizione del decisore rifiuta proposte di riparto marcatamente inique, cioè che siano tali per cui X è minore del 20%. Le rifiuta. Cioè questa percentuale dice: io preferisco prendere niente piuttosto che dare la vinta a te, che sei un lazzarone, che ti vuoi tenere 99 per te e 1 per me. Chiaro il senso? Perché 40-60? Il 40 è riferito agli uomini, il 60 alle donne. Cioè le donne hanno un senso dell'equità più forte. Oh, questo in tutti i paesi del mondo, in tutti i contesti, prendendo quelli di una certa levatura, quelli più modesti, eccetera. Quindi sono risultati. L'ultimo risultato è stato pubblicato sulla rivista americana Science l'altro anno, nel 2011. Sono bellissime leggere questi risultati empirici, perché questa non è teoria, sono fatti. Cioè le donne hanno un senso dell'equità più forte degli uomini, che vuol dire che il 60% delle donne sottoposte a questo tipo di esperimento dice: io preferisco prendere niente piuttosto che accettare una proposta iniqua. Perché se io sono P e dico 5%, a te ti do 5 e io mi tengo 95, le donne dicono no, niente. Invece gli uomini.
Però sono meno pragmatiche.
Com'è?
Sono meno pragmatiche.
Chi?
Le donne. Quindi meno politiche.
No, vuol dire che le donne sono meno homo economicus degli uomini. Cioè sono meno individualiste, possessive degli uomini. Queste. L'uomo invece tende a dire: preferisco prendermi 5 piuttosto che niente. Che vuol dire che ha un senso dell'equità l'uomo minore. Oh, questi sono dati medi, poi c'è il singolo uomo e la singola donna che è ovvio. Ora, a quel punto si è aperta la domanda: come spiegare questo? E lì c'è la risposta biologica, delle scienze biologiche, delle scienze neurosociologiche, delle scienze. Dopo cambiano le risposte, però il fatto è questo. Ad esempio, la risposta biologica dice: siccome la donna è l'essere umano deputato alla trasmissione della vita, le donne a parità di condizioni danno più peso all'equità, perché questo è un modo per difendere la prole. Perché si è scoperto che anche nel mondo animale questo è così. una scoperta recente che mi ha molto affascinato del mio collega etologo, è che la leonessa, dopo che ha partorito, se vede che nei dintorni c'è il leone, lei non mangia, pur avendo fame. Sapete perché? Perché teme che il leone, affamato, mangi i cuccioli. E allora lei, per difendere i cuccioli, si astiene dal mangiare, pur avendo fame, aspetta che il leone si sfami e poi, se rimane qualcosa, mangia lei. Ma, ad esempio, la leonessa non mangerebbe i suoi cuccioli, il leone sì, i suoi cuccioli, e così via. Questa è la spiegazione. Poi ci sono altre spiegazioni, adesso io non ho qui il tempo. Il fatto però è che questi risultati hanno un'implicazione importante a livello pratico, che è il seguente. Ecco perché nelle imprese o nelle organizzazioni ai vertici bisogna mettere le donne. Questa è la spiegazione. Perché oggi il senso dell'equità è il principio base dell'organizzazione aziendale. Nelle imprese dove non c'è equità, e anche nelle imprese vuol dire organizzazioni, se io vedo che nella mia impresa tu fai carriera perché sei raccomandato, io soffro e non mi appassiono, non farò come Nicola Cappellaro, dirò guarda che disgraziato lì, quelli lì vanno, anche se non riguarda me, io soffro nel vedere che si commettono delle ingiustizie. Allora, se volete che un'organizzazione funzioni bene, la prima regola è l'equità. Ma se allora la prima regola da rispettare è l'equità, dobbiamo dare il potere di comando a quei soggetti, a quei soggetti che hanno un più spiccato senso dell'equità. Non sto dicendo che c'è solo l'equità, ci sono poi anche altre capacità, eccetera. Ma questa è una delle ragioni per cui oggi si dice le organizzazioni aziendali devono mutare, non per fare un piacere alle donne, perché sono carine, dobbiamo essere buonisti, eccetera, ma perché è il mondo dell'impresa stesso che sta capendo questo, che se si vuole andare avanti, se si vuole competere, bisogna che mutino i rapporti intraaziendali. Ecco perché dovreste voi dirlo a Marchiotti, non le capisce queste cose, capisce mica niente Marchiotti. Disastro. Perché lui governa la Fiat ancora come si governava 100 anni fa col bastone. E dopo noi leggiamo che la Fiat non sta andando bene, ma per forza. Perché la Volvo va bene? Anche la Volvo produce le auto, la svedese. Andate a vedere com'è l'organizzazione interna. Andate a vedere chi è lì che ha i comandi, le direzioni, eccetera. Allora uno capisce. Cioè dire, oggi il problema non è più il solito vecchio problema del femminismo, perché la parità, qui è un problema, rimane quello, ma è un problema economico, che le organizzazioni produttive, se non cambiano il modo del management, non riescono ad andare avanti con gli altri di produttività. Questo per rispondere un po' brevemente. C'è anche altro, però adesso non si può. Comunque li trovate la letteratura su questo. Voi digitate ultimatum game o gioco dell'ultimatum, la letteratura è amplissima e il risultato sintetico è questo. Però vedete, il 40% degli uomini sono buoni, anche sono bravi anche loro. No, ma io mi diverto anche con i bambini. Le bambine danno sempre risposte sistematicamente diverse dai bambini, età per età, la stessa età, stesso contesto, eccetera. Quindi vuol dire che, e si capisce intuitivamente che vuol dire, e questo è un altro aspetto della corruzione, ad esempio. Provate voi a corrompere una donna, ce ne vuole. Cioè il reservation price, che vuol dire prezzo di riserva, di una donna è molto più alto di quello dell'uomo. Un uomo, voi ad esempio un pubblico ufficiale, lo potete corrompere con una cifra. Per corrompere la pubblico ufficiale nello stesso livello dovete dare molto molto di più. È legato esattamente a questo fatto. Altre domande? O altre osservazioni, sapete come siete abituati voi.
Devo chiedere una cosa che non ho capito all'inizio. Lei ha definito come beni comuni l'ambiente, l'acqua, eccetera, e poi ha detto la conoscenza e la fiducia. Allora io volevo capire, poi sulla conoscenza ha fatto l'esempio del brevetto, che è un'altra cosa, se la caratteristica del bene comune è di riferirsi a un bene che è comunque scarso sul lungo periodo o esauribile, oppure no, perché non capisco perché si dovrebbe esaurire la conoscenza o la fiducia.
Giusto. Domanda molto bene comune è un bene che non è esauribile e che può essere riprodotto. Ecco perché gli esempi sono quelli del pascolo nell'ambiente, diciamo, naturale, oppure quello del lago. Ecco l'altro esempio favorito da tanti. Immaginate il lago attorno al quale ci sono i pescatori. Se tutti vanno a pescare giorno e notte, dopo un po' il lago si esaurisce perché la fauna non riesce a riprodursi, eccetera. Bisogna che tutti si diano una regolata. Quindi, perché con i beni invece esauribili, ad esempio il petrolio è esauribile. E infatti il petrolio non è un bene comune, è un bene o pubblico o privato a seconda di chi lo gestisce. Quindi i beni comuni sono legati tutti a seconda caratteristica. Nel bene comune, prendiamo il caso della fiducia, lei ha citato benissimo. Lei sa cosa vuol dire fiducia? La parola fiducia deriva dal latino fides. Cosa vuol dire fides in latino? Fides in latino, voi direte, vuol dire fede, ma questa è la tautologia, perché è un modo diverso di dire. Allora uno dice cosa vuol dire fede, e cioè, sapete cosa sono le tautologie, sì, sono i giri di parole. Fides in latino, non dimenticatelo mai, e i professori di latino e greco non lo insegnano e quindi andrebbero picchiati, significa corda. La fides per gli antichi romani era la corda del liuto che doveva essere tesa per poter suonare. Allora uno capisce che la fiducia non è un vago filosofema o sentimento, è una corda, cioè qualcosa di concreto. E infatti se A è unito a B da, con una corda, sono uniti, A si fiderà di B e B si fiderà di A. Cioè io per fidarmi di un altro ho bisogno di sapere che c'è una corda, che ovviamente non necessariamente ha da essere una corda fisica, ma l'equivalente, per cui io devo sapere che B merita la fiducia. Se io so che tu meriti fiducia, anche se non ti conosco personalmente, mi farò bene a fidarmi di te, e viceversa. E infatti voi vedete in cosa consiste il problema della mafia, tutto qui. Che cosa fa la mafia? La mafia taglia le corde. Ma ci avete mai pensato? Qual è la strategia della mafia? Tagliare le corde, impedendo che A e B siano uniti appunto da un qualche tipo di obbligazione o di vincolo. Perché allora, quando ha tagliato le corde, M, che significa mafioso, A dovrà rivolgersi a M e B pure ad M, e nel rivolgersi deve pagare il pizzo. Cioè dire, supponete che A sia un imprenditore e B un altro, la mafia taglia la corda, A deve dare il pizzo ad M, il quale garantisce ad A che la merce che ha venduto a B verrà ripagata, perché ovviamente M andrà da B e dirà guarda che se tu non paghi io evidentemente ti faccio fuori, e però gli chiede la cosiddetta tangente. Allora voi capite che la domanda diventa: come si fa a realizzare in un ambiente, in una società, i nessi di fiducia? Una volta che capiamo che la fiducia è una corda, bisogna riannodare se è stata tagliata oppure tirare in ballo dei cordali. Invece questo non lo si vuole capire, perché lo Stato non dà la fiducia, lo Stato difende la fiducia, ma non la costruisce, perché lo Stato non è un cordaio, perché la fiducia è un fatto interpersonale. Cioè lo Stato è soltanto quello che va a colpire M, la mafia o i delinquenti di vario tipo, eccetera, e quindi ha una funzione importante. Ma non è che la fiducia venga giù dallo Stato, perché devono essere i cittadini che reciprocamente si... Tanto è vero che in una situazione in cui, che non si verificherà mai, in cui tra tutti i cittadini ci fossero corde molto tese, non ci sarebbe bisogno della polizia, non ci avete mai pensato? Perché se la gente è unita da corde e uno si fida dell'altro, non ci sarebbe bisogno degli avvocati, ad esempio. Perché andiamo dall'avvocato? Perché tutte le volte, per tutelare i nostri interessi, temendo che l'altro non mantenga la parola data, dobbiamo farci l'avvocato, il notaio o andare per causa. Chi è che paga? Noi. Quindi capite qual è la situazione. Perché i paesi più avanzati come Nord Europa sono quelli dove l'indice di fiducia è più alto. Ogni anno Transparency International, che è un'agenzia internazionale, pubblica il rating sul tasso di fiducia. Noi siamo sistematicamente, noi italiani, al penultimo, terzultimo posto. È una vergogna, e di questo nessuno vuol parlarmi. Ecco quali sono i nostri problemi. Perché la Svezia, la Norvegia, la Danimarca sono sempre in cima? Tant'è vero che se andate là, voi andate a contare quanti sono gli avvocati. Rispetto alla popolazione, e quanti ci sono da noi. Perché la presenza di avvocati vuol dire che la gente non si fida. Ma scusi, se io mi fido di te, dobbiamo andare dal notaio, ci stringiamo la mano e andiamo avanti, e quindi risparmiamo quei soldi. E risparmiando quei soldi diventiamo più competitivi, perché possiamo vendere i nostri prodotti ad un prezzo più basso. Non ci avete mai pensato? Ma perché in Sicilia un imprenditore che va in banca paga 2 punti in più, tasso di interesse, rispetto a qual no? Perché il banchiere del sud dice: io non mi fido che lui me lo restituisca, e quindi io mi tutelo facendo pagare 2 punti percentuali in più, e così via con tanti altri esempi. Ecco allora cosa vuol dire vedere la fiducia come bene comune. La fiducia generalizzata è un bene comune, nel senso che una volta che si riallacciano o si allacciano queste corde, è l'intero sistema che ne trae beneficio dal punto di vista sia economico sia sociale e politico, e così via. Quindi vede che è però attualmente noi ci troviamo in cui nessuno si, per cui anche la crisi della politica va vista in quest'ottica, perché il cittadino non si fida più del suo rappresentante. Ma andiamo a fare un po' di storia e capiamo come mai si è arrivati a questo punto. Allora, sapere che è possibile rialzare le corde, perché voi sapete che quando si parla di sviluppo ci sono due modelli. Uno è il modello della catena, che è fatta così, le catene sono fatte così, e l'altro è il modello invece della corda. Le corde, immaginate una corda, qual è la differenza? Che molti pensano che la forza di una catena dipenda dalla sua lunghezza. No, perché la forza di una catena dipende dalla forza dell'anello più debole. Se in questa catena, supponete molto solida che sembra, questo viene tagliato, la forza della catena scompare. Ne so io, perché io giro in bicicletta a Bologna, quindi leggo la catena e ogni tanto trovo la catena segata e mi rubano la bicicletta. Fa parte anche questo, no? Dopo poi ho i miei metodi per recuperarmi. Perché dico se al lato, se hai bisogno, telefono, gli do il mio numero e gli do 30-40 euro e lui mi restituisce la bicicletta. Funziona.
Come glielo dice?
Perché glielo scrivo.
Ah, io scrivo
sulla sella. Sulla sella. Cosa devo fare? Dopo, in generale, mi succede recentemente che si è fatto vivo e non l'ha voluta. Non ha voluto i soldi. Perché vedendo questo mio gesto si vergognava. Allora io glielo ho dati lo stesso, dico, perché io, tu sei stato bravo, però adesso lo farò io. Però glielo ho dati, non gli ho detto delinquente, assassino, eccetera.
Ma non è che si guadagnare la catena, professore.
Guarda, ma questo è un altro argomento che non c'entra col tema, ma una corda invece è formata da tanti fili intrecciati. Se anche qualche filo si taglia, la corda ti tiene sullo stesso, ed è più facile fare un nodo ad un filo tagliato che non a rimettere in sesto un anello della catena. Ecco perché purtroppo nella nostra mentalità, nella nostra cultura di base, c'è questa idea della catena. Dobbiamo essere più forti, cioè, capite, l'idea della catena vi dà l'idea della forza, la lunghezza della catena. No, è meglio la corda, perché nella corda evidentemente trasmette l'idea del bene comune, che noi siamo intrecciati, la mia vita è intrecciata alla tua, la tua a quella dell'altro, eccetera. Poi ogni tanto succede che qualche filo si rompe, però ci sono gli altri che ti tengono nella catena. Se anche un solo anello cede, la catena non serve più a niente. Ecco allora perché, se io preferisco una strategia di sviluppo, preferisco una strategia che si basa sul modello della corda, che vuol dire coesione sociale e tutta una serie di altre cose. Poi le defezioni ci saranno sempre,
però voi capite che è diverso il modo di reazione e soprattutto di rigenerazione. Io ho ancora una domanda.
Ultima domanda, via.
Posso fare solo una domanda? Ho ascoltato con molto interesse il professor Rossi.
Com'è?
Ho ascoltato con molto interesse la sua lezione. Volevo solo farle una domanda su, a proposito dei beni comuni, su quello che sta avvenendo adesso a Milano, che è una grande azienda di Milano, mi riferisco alla SEA, l'aeroporto di Milano, mi sembra di capire che il comune di Milano non sta tenendo in minima considerazione né i beni comuni né i beni totali. Dico questo perché SEA era un'azienda 99% pubblica, 84% comune di Milano e 14% provincia di Milano, oggi è 54% del comune di Milano e 44% è FMI che ha acquisito due quote. Mi chiedevo questo, come è stato possibile che il comune di Milano non abbia, sembra che voglia dismettere anche completamente tutta l'azienda, c'è stato un tentativo di quotazione in borsa. Vorrei capire se può dare il suo parere su questa vicenda che casca a pennello proprio su questo tipo di ragionamento di beni comuni e beni totali. Come è possibile che possa essere avvenuto questo in un'azienda che ha distribuito in 10 anni 600 milioni di dividendi alla collettività, al Comune di Milano, e che se ben gestita potrebbe creare sviluppo, preoccupazione e benessere per la collettività? L'ultimissima cosa, l'esperienza di Cappellaro probabilmente verrà applicata immediatamente dentro la SEA. Cappellaro, di Nicola Cappellaro, è molto divertito, andrebbe applicata probabilmente immediatamente dentro la SEA, così come il concetto di equità e di fides. Grazie.
Dico, io non conosco abbastanza questa realtà perché manco ormai da Milano da diversi anni, anche se ci devo venire sistematicamente per tutta una serie di ragioni. E quindi non è bene, un po' come il medico, se non ti mette le mani addosso come fa per telefono darti la ricetta. I bravi medici dicono: no, prima ti voglio vedere perché devo vedere com'è il tuo quadro generale. In generale però posso dire questo, che nella situazione attuale di crisi della finanza pubblica, molti comuni, non è quindi solo di Milano, abbiamo lo stesso problema a Bologna, cambia la sigla, ovviamente per via di questa di restrizione di bilancio sono costretti a dismettere per fare cassa, non perché non sappiano, perché si trovano con l'acqua alla gola eccetera, ma alla base però c'è quell'altra considerazione, che se ci fosse la terza via, gestione privatistica, pubblicistica e comune, sicuramente andrebbero in questa terza via. Ma si mette nei panni di un sindaco, di un comune, il quale non c'è ancora la terza via, cioè non ci sono ancora esperienze realizzate perché siamo agli inizi, ha bisogno di soldi freschi, liquidi, per pagare gli stipendi oppure altre cose urgentissime, e allora la tentazione di vendere c'è. E ovviamente sono d'accordo con lei, perché è chiaro che se tu vai a privatizzare il trasporto pubblico, dopo sappiamo le conseguenze. Questo è purtroppo, se uno allarghi il discorso e dice come mai, al di là delle aziende pubbliche, anche guardando le aziende private, perché vedete, voi sapete Taylor, il grande ingegnere Taylor americano, 1911, l'anno di pubblicazione della sua opera fondamentale, Taylor è quello che ha inventato la catena di montaggio. Ora, il taylorismo ha avuto grandi meriti, ma oggi non è più proponibile, perché siamo entrati in fase post-industriale. Il taylorismo è stato tipo taylorismo fordismo della società industriale. Però cosa succede? Che i managers delle nostre imprese, grandi, medie, piccole a latere, perché lì si governa un po' col buon senso, sono rimasti ancora legati al taylorismo. Perché? Perché evidentemente fanno i corsi di master universitari dove gli insegnano quello. Basta prendere i libri e tu vedete che sono delle chiose e dei meri aggiornamenti di quanto Taylor aveva già scritto nel 1911. Cioè dire, l'idea è l'impresa si governa in maniera gerarchica, l'idea è quella della piramide, invece non è così. E cioè dire, appunto, l'ingegnere che dà l'ordine a quello sotto e così via. Il bello, per me è bello, magari per altri è brutto, della terza rivoluzione industriale, quella attuale, la rivoluzione cioè delle nuove tecnologie infotelematiche, è che ha reso obsoleto il taylorismo. Perché oggi la nuova idea ti può venire da Cappellaro, che era semi analfabeta. Ora Olivetti l'aveva capito, il suo ingegnere no, perché dice: tu siccome hai fatto la quinta non puoi avere la nuova idea. Purtroppo il dramma oggi nelle nostre imprese è esattamente questo, che i manager delle nostre imprese sono bravi, ma sono bravi, caso tipico è Marchionne, e sarà bravo, è chiaro, ma lui è bravo secondo il modello taylorista, e oggi non si governano più le imprese col tempo, perché il taylorismo prevedeva bastoni, carota, incentivi, bastoni, ma non si può più fare così, perché tu oggi devi cercare l'alleanza con i tuoi collaboratori e dare a loro la possibilità di... Io non sono un imprenditore, però un po' di esperienza l'ho dovuta avere, perché l'agenzia fino all'anno scorso, io sono nel consiglio di amministrazione di un ospedale, ovviamente non prof, però il mio ospedale, io sono molto orgoglioso, perché noi non abbiamo debiti, siamo tra i primi tre d'Europa, un ospedale pediatrico. Però io da quando sono lì ho cambiato le regole interne. Con questo vi lascio, con questo episodio reale. 2 anni fa viene da me la dottoressa che era direttore del dipartimento di neurologia infantile e mi dice: professore, sono venuto a salutarla perché ho chiesto di andare un periodo all'estero, a Los Angeles, per fare, là sono bravi, eccetera. Allora gli ho detto: allora signora è contenta. Ah, dice, mica tanto. Ecco, e perché? Ma perché sa, io ho 2 figlie, una fa la terza media, l'altra la prima media, e lì per lì non avevo capito il nesso. Dice: ah professore, glielo spiego io, è perché il capo del personale mi ha dato 6 mesi. Allora, se io mi porto con me le 2 figlie a Los Angeles, io faccio perdere loro l'anno di scuola, chiaro? Se d'altra parte le lascio a mio marito a Roma, ospedale a Roma, mio marito che è medico anche lui, santo, buonissimo, però è imbranato come una foca, me le fa morire perché non ci sa fare, non se la cava, sì, perché sapete come queste cose, cioè buono, gli chiedo io, gli sto sopra, esegue, ma no. Allora io, se potessi avere anziché 6 mesi, 10 mesi, mi porterei le figlie con me, le iscrivo alla scuola a Los Angeles, poi quando ritorno gli faccio fare l'esamino di equipollenza e quindi... Avete capito? Allora io vado dal capo del personale, il dottor Spina, dico: dottor Spina, qui, professore, abbiamo fatto già un grande sforzo, perché noi oltre allo stipendio gli paghiamo il viaggio, dobbiamo pagare anche l'alloggio là, eccetera, quindi e dobbiamo assumere un altro medico in sostituzione, vedi conti? Io gli ho detto: ma scusi, non le hanno insegnato che il bene va fatto bene? Il bene, perché no? Il bene fatto male diventa male, allora è meglio non dare niente. Ma lei non può dire a uno: ti do 6 mesi e gli crei questi problemi. Ah, dice, ma noi non siamo tenuti a sapere la situazione di vita personale dei dipendenti. Ah sì, gli ho detto, bravo. Allora io adesso io apro la finestra e la butto giù anche a me. E io gli ho detto: lei smette, perché io gliele spiego le cose, lei non capisce e io le spacco la faccia. Allora lui si è messo a ridere e dice: tanto lo sapevo che con lei non c'è modo di... E le abbiamo dato 10 mesi. Questa donna, quando ha avuto la notizia, era di una gioia che voi non vi potete immaginare. Che se uno gli avesse detto: ti raddoppiamo lo stipendio, lei no, non l'avrebbe neanche accettato. Il risultato è che da quando, siccome è brava, da quando è tornata, ci ha generato 2 brevetti. E con quelli noi prendiamo un tanto di soldi. E con quei brevetti, il ricavato dei brevetti, altro che le spese in più che abbiamo sostenuto. Allora gli ho detto al direttore: brutto pataca che non sei altro, vedi con la tua teoria che bisogna applicare i canoni, ma se tu alle persone non gli dai la possibilità di realizzarsi sul luogo di lavoro rispettando la loro identità personale, cosa credi che ti producono il meglio? Ma scusate, un medico che in questo caso è molto specialista, eccetera, devi metterlo nelle condizioni di... E allora si ricrea. E infatti adesso lui è straconvinto e ha cambiato. Questi sono esempi concreti che mostrano cosa vuol dire tenere, abbandonare il tempo. Oggi noi non andiamo avanti perché abbiamo dei managers tayloristici. E allora voi, che li conoscete, gli dovete spiegare queste cose, perché altrimenti la colpa è vostra. Io adesso bisogna che vi saluti.
Bene, alla prossima.